aprite porte e finestre e alzate il volume della vostra radio. Questo è un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure. Benvenuti.
Eccoci qua e benvenuti a un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e questa settimana sono in compagnia di Mac. No, non c'è.
No.
Di Panda.
Ciao ragazzi.
E di Ale.
Ciao ragazzi.
E il Duca non c'è perché sta lavorando ovviamente in stand alla Horrible Guild. Noi siamo qui invece per portarvi tutto il meglio di quanto provato nei vari padiglioni di Essen, nei vari mitici 6 padiglioni. Padiglioni che, lo ricordiamo, vanno un po' in ordine di weirdness, cioè dall'1 al 6 è proprio il valore di stranezza di quello che trovate.
Anche se posso dire, non è propriamente così, perché ogni tanto nei padiglioni più weird trovi anche delle case tipo la Frialigan,
sì,
che è il baluardo 6. Del gioco di ruolo moderno, era praticamente nel 6.
Cioè, no, ma perché nel 6 c'è il gioco di ruolo di miniature, che secondo me il deep well, cioè proprio il pozzo senza fondo della weirdness, è sempre stato il 5.
Ricordiamo che uno dei giochi più belli che abbiamo provato, di cui poi vi parleremo, in realtà era ficcato nell'angolo in fondo dove nessuno poteva vederlo, e invece vedi, c'era una perla nascosta.
Anche se quest'anno devo dire che abbiamo frequentato un sacco il padiglione 4, che è quello con le case un po' più emergenti, molto molto figo. Comunque vabbè ragazzi, adesso vi diciamo tutto quello che c'è da dire, tutte le cose interessanti, prendete appunti perché di carne al fuoco ce n'è parecchia. Allora iniziamo subito con alcune note personali, direi.
Sì, eccola lì, la nota personale di Sven, non so cosa dica, ma sarà una roba
ma tipo... se posso sapere che cazzo siete andati a fare senza aver provato Station Full,
quello di Eklund,
cialtroni. Lo so, vabbè, Marco, rispondi tu.
Guarda, probabilmente se avessimo iniziato la partita, che ne so, l'altro giorno, avremmo finito stamattina, avremmo potuto fare uno speciale Station Full.
Ma aspetta, ma Oranienburger Canal conta per Sven o no?
Per Sven, Oranienburger Canale come per te Patchwork,
okay,
cioè nemmeno ci si approccia perché è too easy.
Allora, partiamo con alcune note personali, faccio le domande, diamo le risposte brevi, precise, concise, così andiamo direttamente nel cuore della questione, perché sappiamo che siete qua non per sentirci dire che abbiamo mangiato un sacco di roba greca, ma perché volete sapere che giochi ci sono da vedere, che giochi stanno uscendo, che giochi sono... ci sono piaciuti, scusate, e non ci sono piaciuti,
scusate,
in fiera.
Lorenzo Gentile, no, non l'ho provato, scusa.
Ok, Banda, vai tu. Allora direi, vuoi fare una nota personale, vuoi fare, come dire, il bravo a un gioco?
Beh, ma
il bravo
al gioco. Allora ragazzi, come vi avevo parlato nell'intervento pre-Essen, il mio top della fiera era idealmente The War of the Ring, The Card Game. Ed è stata in questo evento la seconda volta in cui ho fatto la demo, ben due volte senza dire niente. Mi sono presentato là allo stand.
Posso raccontare la scena? Sì. A un certo punto io e Ale stiamo per provare un gioco, non mi ricordo esattamente cosa, e Banda ci guarda e fa: ragazzi, scusate, devo andare, faccio un attimo un giro a vedere che cosa c'è di bello. E se ne va, tipo, è presente Homer Simpson che viene chiuso dalla siepe.
E mi sono fiondato di nuovo allo stand della Ares e l'ho provato per la seconda volta, perché è un gioco di una bellezza incredibile. Ammetto, è un gioco ultra tecnico, fatto con pochissime cose perché c'erano solo questi mazzetti da 30 carte, però leggendo il regolamento non si capisce realmente qual è il senso dell'opera. Bisogna un attimo provarlo, e il primo try del primo giorno non mi era bastato. Ovviamente lì in fiera l'ho fatto con persone che giocavano per la prima volta, quindi non ho potuto veramente esplorare tutto, però vi dico che dal punto di vista tecnico del card game questo gioco è strepitoso, è veramente bellissimo, perché dal punto di vista proprio del game design e di come vai a manipolare il tuo mazzo, che è fatto di sole 30 carte, per ottenere quello che ti serve in precisi momenti della partita, è geniale, è bellissimo, bellissimo. Voglio dire, l'autore è Ian Brody, quello che ha fatto Quartermaster General, che mi sono letto anche il suo designer diary, perché mi sono...
Di notte, di fianco a me.
Sì, esatto, mentre Jack russava come un trattore, io non dormivo, mi sono letto il designer diary di Ian Brody. E ammetto che passare da Quartermaster General a questo è stato un bel salto, però lui e sua moglie adorano Il Signore degli Anelli, e quindi ha deciso lui di gettarsi nel tentativo di creare qualcosa che fosse tematicamente legato all'opera, però con il mezzo carte. E dopo un tot di fallimenti, alla fine è riuscito, grazie anche alle idee di Ares, a trovare praticamente il giusto mezzo, e alla fine ha sfornato questo prodotto che per tutti quelli che amano i card game
avanzati
e soprattutto avanzati è una roba da avere in collezione all'istante. Secondo me, tra l'altro, deve essere andato sold out il primo giorno. Ne hanno vendute una quantità di copie mostruosa, addirittura la nostra, le persone ci hanno fermato per chiederci di vendergliela,
sì,
perché erano arrivate e non l'avevano trovato. Roba incredibile. Quindi guardate, il mio primo consiglio è: se amate i giochi di carte, attenzionate sto gioco, procuratevelo, perché è formidabile, davvero. Bravo Ian Brody. Comunque farò un intervento dedicato dopo averci fatto un top di
tra l'altro prendo la palla al balzo, perché in realtà il problema delle copie è stato un problema diffuso all'interno della fiera, perché più di qualcuno ci ha detto negli stand che le navi o non sono attraccate o erano in arrivo o c'era la merce in dogana, e quindi tante copie non sono state disponibili nei vari stand. Quello della il ragazzo della Pandasaurus era praticamente in lacrime, perché hanno fatto il sold out di The Wolf Is il primo giorno e non hanno più ricevuto il resto, che invece era arrivato via nave.
Pensate che la mattina noi avevamo la fortuna di entrare più o meno un'ora prima dell'apertura della fiera, quindi vedevamo già davanti alla Pandasaurus
la
c'era una coda di tipo 30 persone che aspettava che la cassa aprisse per prendere The Wolf, giusto per The Wolves, giusto per farvi capire quanto ha tirato in questa fiera.
Beh, ma allora no, comunque
un attimo, Fabrizio, mi senti?
Sì,
che la domanda, quella più in linea con...
No, beh, stiamo rispondendo.
Esatto.
Stiamo rispondendo, vai.
Ecco, esatto. Beh, per quanto mi riguarda...
No, scusate, la domanda è... Sì. I vostri giochi più attesi hanno risposto alle aspettative? Stiamo rispondendo.
Spoiler, ciao, ma... sì e no.
Poi Marcello Bertocchi, ciao Marcello, oggi non passiamo perché abbiamo l'aereo presto, per cui non veniamo in fiera e non abbiamo provato il gioco taiwanese azionario di carte di verdura. Non so se ho detto tutti gli elementi nell'ordine corretto. Allora Ale,
un attimo solo, che sempre per banda, se ci sarà anche in italiano, penso, ovviamente.
Sì,
perché parliamo, ragazzi, voglio dire, sono 120 carte, non è che devi tradurre, voglio dire, chissà quanto.
Ale, il tuo promosso del...
Il mio super promosso della fiera è stato, beh, spoiler, perché in realtà l'ho appena accennato, è The Wolf Is della Pandasaurus.
No. Perché dobbiamo parlarne dopo.
Sì.
Scusami, va bene.
Questo era il momento di...
Sono stanco, ragazzi.
Il bello della diretta.
No, questa, allora, The Wolf sarà... ne parleremo dopo, tra i migliori giochi provati tutti insieme.
Vabbè, spoiler. Comunque no, il gioco, quello che volevo provare in quanto Baker, era Rallyman Dirt della Holy Grail Games. In realtà ho avuto anche l'opportunità, dato che di fianco c'era Rallyman GT, che ho costretto banda praticamente a sedersi al tavolo.
Beh, perché mi hai costretto in realtà con grande... Lo volevo provare con grande piacere.
Parlando di titoli di corse, è stato non tanto una sorpresa quanto una conferma delle grandi aspettative che avevo sul titolo. È un gioco molto tecnico, molto particolare, che sfrutta i dadi, ha un sistema di catch-up e di gestione dell'alea che io ho apprezzato molto, il discorso della concentrazione e via dicendo. È un gioco che vi mette nei panni di piloti su tracciati modulari, perché vengono composti attraverso tessere esagonali di difficoltà variabile, che sfrutta appunto i dadi marcia più alcuni dadi particolari a seconda delle condizioni meteorologiche, sono i bianchi e i rossi per le frenate, e vi obbliga, tra virgolette, a pensare molto bene alle traiettorie di ingresso in curva, come affrontarle, il modo di superare la gente, via dicendo. La gestione della marcia e soprattutto dei danni inflitti al veicolo. È un titolo molto particolare, ripeto, molto tecnico, ma che effettivamente mette al tavolo una condizione adrenalinica da race game che raramente avevo trovato in titoli precedenti. Ammetto che l'indice sportivo dei giochi di quest'anno è stato sufficientemente alto, c'era anche la pretext presente.
Soprattutto comunque anche c'erano tanti giochi di corse,
sì,
c'erano
sì.
Hit, Rallyman GT, Pole Position,
Dodos Riding Dino,
di cui santo cielo.
Parleremo.
Sì.
E diciamo, quindi, poi c'era la pretext che ha portato in campo quello di New York, di Set and Match, quello gigantesco, cioè... Tanti giochi sportivi e guarda caso l'argomento corse è andato un po' forte.
Dopo ritorneremo sull'argomento. Allora, no, io mi avvicino per leggere bene la chat mentre gli altri parlano un attimo. E comunque è una cosa che
ogni tanto Jack si avvicina e guarda male la chat, del tipo, oh, attenti a voi.
Però non parlo per non ovviamente disturbare il microfono, ma comunque vabbè, questa è una roba che poi quando ascolterete la puntata giovedì, sono classiche cose da diretta. Poi
eccolo lì, Ale, ieri sono andato allora allo stand della GameGenic, perché ragazzi qui la GameGenic,
aspetta, leggiamo, banda, compra il playmat di Twilight Imperium 4,
punto esclamativo.
La GameGenic è praticamente una ditta che fa degli accessori per i giochi da tavolo, principalmente per i card game, quindi sviluppa playmat, contenitori per le carte, contenitori per i token. Però nella mia classifica personale delle ditte che fanno questa cosa è il top, cioè non c'è nessuno sopra la GameGenic per qualità, proprio estetica, ricerca delle grafiche e dei materiali. E ieri in anteprima assoluta c'era esposto il playmat di Twilight Imperium 4, che io non sapevo ci fosse una vecchia versione, correggimi Ale se... Comunque c'è questa nuova versione che è
Ale per, non io, è Ale per, Cortese, cioè.
È probabilmente è perfetta per la versione 4 del gioco ed è bellissimo, cioè veramente bellissimo. Sarà disponibile credo dopo novembre.
Ma l'hai preordinato?
No, non io, era per il mitico Copa Le Cor, grande comandante delle varie flotte di Twilight Imperium, che va in giro per l'Italia a far provare il gioco e poi vince lui.
Ok.
Con le zero vittorie in
classic,
questo modo,
vai a trovare delle gente scappata per strada.
Esatto. Jack, prima di
quindi
passare,
da avere assolutamente Ale.
Prima di passare al tuo titolo, salutiamo Vivaldo che se no ci dimentichiamo.
Vivaldo idolo.
Allora, descriviamo la scena. Ieri sera siamo in hamburgeria con Mac, quindi stiamo parlando un po' tutti e quattro per la prima volta con un po' di calma da quando siamo arrivati a Essen. Arriva questo ragazzo, ci fa, voi siete il DBC? Sì. E insomma ci ha salutato, ci ha fatto i complimenti. Vivaldo, ti vogliamo bene, grazie mille, è stato un bel incontro, anche perché era un posto random a Essen.
Sì,
sì,
cioè...
Daniele,
ciao Vivaldo, grazie mille.
Non so se ti sei collegato all'inizio o se ti sei perso quello che ho detto prima.
Ne abbiamo parlato 5 minuti.
War of the Ring the Card Game è semplicemente da avere in collezione, fine, punto. Best card game di che ho provato qua e comunque farò l'intervento dedicato più avanti.
Allora, visto che praticamente tutti i miei top 3 sono finiti anche nella top 3 comune tranne Mosaic, vado con una nota personale, un gioco che ho provato solo io, ma in realtà è rubato dalla top 3 di Mac.
Eccolo.
Allora, poi vi parlo di Mosaic. Allora, il gioco di cui volevo parlare a tutti è Carcassonne, Mist Over Carcassonne, nel senso il mitico
collaborativo. Dorf Romantic, Jack.
Ah, beh, purtroppo, allora, ci sono queste, dopo adesso lo parlo, okay. Faccio una chain e arrivo fino a Mosaic. Allora,
di 30 titoli stamattina.
Esatto, Mist Over Carcassonne è il Carcassonne collaborativo a scenari di difficoltà crescente. Abbiamo provato i primi due livelli io e il mitico Brody, un tizio australiano che vive ad Amsterdam. E
Adrian Brody,
con cui abbiamo iniziato a giocare lì al tavolo, era lì da solo, sono andato lì, posso joinare, abbiamo iniziato a giocare, abbiamo fatto un'ora e mezza di Carcassonne e non mi divertivo così tanto dalla prima volta che ho giocato a Carcassonne in vita mia ormai 20 anni fa. È un riuscitissimo, c'è tutto, le regole sono iper ottimizzate, non ci sono dubbi né domande, si va via dritti come le schegge. Bisogna fare un certo numero di punti prima di morire sovrastati dai fantasmi, nel senso c'è un pool di fantasmi che vengono fuori a causa delle tessere e se questi finiscono dovete pescarne, non ce ne sono più, avete perso. Quindi dovete continuare a gestire la presenza dei fantasmi chiudendo delle zone di nebbia dove appunto questi fantasmini vengono piazzati. Ci sono delle regole per mitigarne un po' la presenza. Le tessere sono merdosissime perché vi costringono a fare sempre dei salti mortali per riuscire a contenere la presenza di questi fantasmi.
Perché tu mi insegni che è cooperativo, sì, quindi Gaetano, difficile.
Gaetano, siamo partiti in anticipo.
Abbiamo un problema con il volo.
Sì. Diciamo tornando a Carcassonne, allora io ho provato ovviamente i primi due scenari, ce ne sono mi pare 6 di difficoltà crescente. Già nel secondo scenario arrivano i cimiteri e le case stregate.
E voi sapete che quando arrivano i cimiteri e le case stregate non è che proprio le robe vanno bene, insomma, ecco,
non è Legacy Matteo, semplicemente tu puoi decidere il livello a cui giocare Carcassonne, Mist Over Carcassonne. Per cui noi abbiamo provato il secondo, e 75 punti con il cimitero che ti aggiunge fantasmi, la casa stregata che ti fa fare punti, che è il monastero, praticamente un po' modificato. Ripeto, favoloso, costerà poco, funziona per il 99% dei giocatori, tranne ovviamente Sbam, per cui chiaramente, ragazzi, un acquisto obbligato. Anche se non vi piacciono i collaboratori, allora ecco, l'unica postilla riguardo a questo gioco qua è, secondo me, darà il meglio in due, perché in due ci siamo divertiti tantissimo, perché quando tocca a me, ma quando tocca all'altro c'è comunque sempre una discussione, sempre un dialogo aperto e continuo per provare a capire quanto spingiamo, quanto rischiamo, andiamo per i punti o andiamo per togliere i fantasmi. C'è una continua discussione. Rigiocabilità e longevità, secondo me, tantissima, perché semplicemente questo è un gioco che potete proporre a tutti, quindi qualsiasi gruppo lo portate giù, anche come filler se avete un gruppo un po' più esperto, potete fare una serata intera se avete un gruppo un po' più neofito. Mega flessibile, ragazzi, un esperimento riuscitissimo, grazie a Mac che ce l'aveva consigliato nella sua top 3. Poi passo invece a Dorf Romantik, che non ho comprato solo perché era completamente in tedesco. È un altro piazzamento tessere collaborativo molto molto semplice, almeno il livello base è semplicissimo.
Sì. Poi ci sono le scatoline. Sono le scatoline dentro la confezione.
Scatoline vuol dire grande, grande fermento, grande.
Vuol dire che hai catturato l'attenzione di vicini, diciamo. Esatto. Cioè, se ci sono le scatoline dentro la scatola.
Scoperta, sense of wonder. Sì, sì. Tu dici, cosa ci sarà in quella scatolina?
Nasce tutto dalla scatola di scatole di Mac, del deposito, esatto. Nasce tutto da lì.
Per cui non abbiamo esplorato. Il primo livello sembrava abbastanza easy. Poi siamo andati prima dell'apertura, quindi non siamo riusciti a provarlo. Comunque. Io spero che qualcuno lo porti in Italia, perché
allora,
wink,
non lo sappiamo, io spero di sì, spero vivamente di sì, sì. Perché
al momento secondo me è accessibile solo a chi parla tedesco, perché purtroppo nelle scatoline ci sono delle regole aggiuntive, delle cose che succedono che sono scritte in tedesco.
Va detto che c'è una griglia da compilare che è in tedesco, che va bene, quella probabilmente su BGG in inglese arriverà, sì, prima di oggi. Il problema sono le regole dentro le singole scatoline, essendo materiale tra virgolette spoiler,
non si può,
quindi non so se lo renderanno mai accessibile, oppure avete bisogno di qualcuno che parli tedesco, oppure di che Google Translate lo traduca in modo sufficientemente accurato da
posto.
Esatto.
L'ultima nota e poi passiamo a...
Aspetta che io e Ale dopo facciamo la nota.
Sì, no, vi devo fare le note.
Sì, parliamo di 30 giochi. Sì.
Dico questa, ragazzi, Mosaic, purtroppo per motivi logistici non sono riuscito a provarlo, c'era un tavolo in tutta la fiera. L'avevo prenotato, ma...
Ripetete il gioco, Dorf Romantik, è tratto da un videogame.
Ne ha parlato un sacco Mac un anno fa.
Guarda, no, un po' meno, però sì, l'ha portato in episodio nonostante fosse un videogame.
Sì, perché aveva questo feeling da board game, esatto. E adesso ne hanno fatto
proprio
il board game.
Dorf Romantik.
Mosaic, ragazzi, strepitoso da vedere, non sono riuscito a provarlo, c'era un tavolo solo che abbiamo scoperto essere lì, dove non doveva essere, il pomeriggio dell'ultimo giorno, per cui vabbè, comunque ragazzi, lo prendo subito day one e arrivo in Italia, lo prendo diretto, ve lo spiego, vi faccio l'intervento, insomma, vai.
Sì, io ho lasciato a Mac, Jack a guardarlo mentre lo giocavano.
Io volevo
Ale, digli di Splendor Duel.
Allora, siamo andati ad Asmodee e c'era questa sezione di tavoli dove era apparecchiato Splendor Duel.
Tipo 20 tavoli di Splendor Duel.
È la versione di Splendor per due giocatori, ovviamente. Allora, premesso che Splendor per me rimane un bel gioco da proporre, l'hanno svecchiato, l'hanno reso, nonostante il feeling sia rimasto lo stesso, hanno aggiunto un paio di robe come i vantaggi dati dalle pergamene, sì, e hanno aggiunto le perle, che sono soltanto due risorse, e un sistema di azioni addizionali quando tu prendi una carta.
Allora,
quella, bella,
quella
plancetta,
il modo nuovo in cui che prendete le gemme,
prendi le gemme su questa griglia. È un gioco che veramente
funziona
bene, ha lo stesso feeling di Splendor, però rinnovando.
Quindi pregi e difetti, perché ovviamente se il feeling di Splendor a voi proprio non piace, perché comunque c'è quell'atmosfera ultra concentrata in cui siete nel vostro mondo e cercate di combinare le gemme con gli sconti, con quello che dovete fare, rimane tale e quale. Però qui l'interazione è maggiore, ovviamente, perché è strutturato proprio per due giocatori e sì, qui ci sono anche carte con cui rubate gemme all'avversario, giusto per farvi capire, diciamo, questa
questo interazione livello, diretta.
Sì, interazione sì. diretta. Beh, sono poche, però ci sono.
Comunque, top. Allora, fate il report da Essen. Cosa avete giocato? A Carcassonne.
A Splendor,
a posto così, spengo.
Comunque, intanto salutiamo Fabrizio Zambelli e la sua compagnia che sta rientrando a Brescia in auto. E poi, ragazzi, effettivamente, Lorenzo Messina, no, fidati, siamo stanchi. Comunque, siete belli carichi, per niente stanchi. Fiera fiacca, no. Ho bevuto un litro di caffè a colazione.
No, la fiera è molto. Il tempo passa velocissimo. Credo ieri 12 ore secche, dalle entrati alle 9:15, sì, siamo esatto. usciti alle 8:10.
Matteo Guglielmi, guarda, dipende dal numero di giocatori. Cioè, è chiaro che questo è il duel.
Sì, ma devi dire la domanda.
Sì, meglio questo o quello della Splendor Marvel?
Meglio Splendor Duel o Splendor Marvel?
Ecco, io ho Splendor Marvel a casa.
Allora, Splendor Duel tutta la vita, perché il Marvel si aggiunge un paio di cavolatine, però in realtà è sempre Splendor.
Il Marvel secondo me è meglio dell'originale, sì. Però il Duel ovviamente sì, per Ni, due però, no, il Duel secondo me è
il Duel è molto più bello, e non è solo hype da novità, ma sì, proprio sì. Se giocati in due, ovviamente effettivamente alcune trovate molto molto fighe.
Bene, siete pronti per il rant? Siete pronti per noi che diamo il peggio di noi stessi? Questi sono i titoli più deludenti in assoluto della fiera. Allora, qui ognuno l'ha presa un po' come dire...
Scusatemi ma sì. Riccardo, Ale è talmente stanco che con un litro di caffè non è in regola.
No,
hai ragione.
Non ha dormito tutta la notte.
Allora, rantiamo su quelle che sono state delle grosse delusioni per motivi vari, ognuno specifica il perché. Questa è stata in particolare la delusione della giornata. Io farei partire Banda, sì, per cui...
Allora, per quanto mi riguarda, e lo dirò in modo moderato per evitare di alzarmi e devastare tutto, il gioco diciamo che mi ha veramente deluso è Dodo's Riding Dinos.
Bisogna dire che non è che riponessi tutte queste aspettative.
No. Però, insomma, alla fine avevo creduto al listone Giordano di Ale, in cui ne parlava come magari un titolo che avrebbe potuto essere qualcosa di buono.
Era un Mario Kart con i dinosauri.
Esatto, quindi sai, Mario Kart di nuovo, racing game. Io pensavo una roba tipo la Rush and Bash. Invece esatto. Questo gioco proprio è un coacervo di difetti, proprio a livello tecnico, che non mi ha permesso di divertirmi. Sarà che sono arrivato alla fine della gara, ero dietro la linea di partenza.
Unisce un race game.
Quindi cercate di capire questa roba, cioè loro sono arrivati in fondo alla gara, io con una somma di casualità e di carte giocate a caso, praticamente sono arretrato dietro la linea di partenza. Per farvi capire il delirio di questo gioco.
Se non sai schiccherare, purtroppo questo gioco è molto punitivo.
E il problema principale è appunto quello della schicchera, nel senso che per fare dei teleport alla Mario Kart viene utilizzato un sistema di schicchera per cui tu in una plancia regolare da gioco
spaventi il pubblico,
devi tirare un ovetto da una parte all'altra della mappa e centrare un esagono di tipo 4 cm, e se non lo fai non puoi proseguire nel gioco. Siamo rimasti mezz'ora a tirare ovetti e a trasformare un race game in match.
Allora, in un dexterity con cose un po' varie.
Il problema è che si presenta come un race game con elementi di carte rotte fuori, totalmente senza un minimo senso di equilibrio. Aggiunge la parte dexterity e in più c'è anche lo Yomi, tra virgolette, perché se usi certe carte, quelle rosse, un altro ti usa la carta rossa, annulla le abilità di quelle carte. Quindi,
no, diciamo che poi è stato scelto anche un circuito dove la schicchera aveva veramente un'importanza mondiale, sì, mentre c'erano un sacco di altri circuiti normali. Però ecco, secondo me era un gioco fatto praticamente in casa, un vero e proprio progetto Kickstarter, di quelli un po' fatti... Sì. Non dico alla buona, perché comunque c'era dietro una professionalità, però sì, non è che fosse un titolone major che comunque è da discutere eccetera, era un po' piccolo titolo indipendente che insomma...
Però Alina, la ragazza messicana che si è presentata, è stato gentilissimo.
Sì, sì,
io ho riso tutto il tempo, ma come quando vai a vedere un trash movie al cinema e non riesci a non ridere. Però ragazzi, sì.
A me me l'hanno fatto. Sono morto tipo 100 volte.
Hai vinto.
Ma perché io sono riuscito a schiccherare, cioè non è che ho avuto questa grande...
Dopo mezz'ora finalmente Jack, pregavamo tutti per lui che ce la facesse a mandare avanti il gioco, perché se no non potevamo alzarci.
Detto questo, invece Ale, qual è stata la delusione della...
Allora, premesso che non è stato il gioco più brutto che ho provato, assolutamente, ecco. Ma è stata la più grande delusione mia, nel senso che avevo grandi aspettative su Peter Pan della Matago, e invece l'ho trovato un gioco un po' privo di quel mordente che invece era presente sull'Isola del Tesoro, anche se ha avuto tutto questo successo incredibile. Però Peter Pan in realtà ha anche pagato il fatto che la spiegazione sia stata un po' pressapochista e non molto precisa,
raffazzonata.
Diciamo raffazzonata, per usare un termine che a SBAM piace molto. Però sì, è un titolo che non ha in realtà nessun picco particolare e ha probabilmente il target l'avevo sottovalutato, pensavo fosse adatto un po' a tutti, invece bisogna togliere 10 anni da quelli che io avevo in testa quando mi sono seduto al tavolo, sì. E forse allora diventa più piacevole.
Sì,
però è stata una grossa delusione.
Allora la spiegazione lacunosa è un grosso problema Essen, perché essendo
c'è il discorso della lingua,
siete spesso al tavolo con magari, non so, tipo barzelletta, sono con un olandese, un australiano e un francese, il dimostratore è tedesco, parla inglese, ci sono un sacco di problemi, per cui lì abbiamo sofferto davvero tanto.
Tipo i francesi che non accettano Ale al tavolo pur conoscendo l'inglese.
Allora, ok, passatemi questo rant. C'era in prova alla Black Rock Tribes of the Wind, che era uno dei titoli che io più volevo provare della fiera, non ci sono riuscito. Quando mi sono seduto finalmente, e stavamo parlando in inglese, una coppia francese, ragazzo e ragazza, ha bloccato tutti e ha detto che voleva la spiegazione in francese perché lei non parlava inglese. Allora, premesso che stavamo parlando in inglese fino a quel momento, ci sta, fatti fare la spiegazione in inglese e tu gliela traduci al massimo. Però mi hanno mandato via perché volevano la spiegazione in francese. Volete giocare da soli, voi tre? Va benissimo, non c'è problema, ditemelo, vado via, cerco un altro tavolo, ma non tenetemi lì fino all'ultimo e poi mi mandate...
E poi Ale, mandato via malamente.
E lascio stare perché ho avuto 5 minuti in cui avrei preso a testate mezzo stand e va bene, perché sono stato lì a aspettare 15 minuti, mi dà fastidio, dimmelo subito.
Sì,
chiusa la parentesi rant, perdonate.
Per fortuna non è finita in questura. Esatto. Allora, invece io ranto tantissimo su un gioco che non è stato il peggiore che ho giocato, ma è stata la più grossa delusione, perché a un certo punto ho trovato un tavolo a Theme Park Dice, che è il figlioccio di Hospital Dice. È un gestionale di costruzione di parchi divertimento in cui gli ospiti sono dei dadi che vengono draftati all'inizio di ogni round. E beh, ragazzi, che dire, l'ho trovato un'esperienza davvero davvero deludente. Allora, la spiega è stata abbastanza lacunosa, però in questo caso secondo me proprio il gameplay è davvero davvero scarso e davvero piatto. Sì. Non è un gioco che fa per me, secondo me è una grossa occasione sprecata. Se qualcuno ha Dice Hospital e si diverte un casino a giocare a Dice Hospital, mi spieghi come mai, perché qui sostanzialmente la cosa bella del gioco è far girare, è il puzzle che si crea fra le tessere della tua personale, del tuo personale parco giochi e il giro che fai fare ai dadi che si muovono lungo, attorno o dentro il tuo parco, e questa è un'operazione che viene fatta in singolo, ognuno fa la sua, non puoi verificare minimamente cosa stiano facendo gli avversari, se stanno sbagliando qualcosa, non... È il classico gioco dove a un certo punto ti alzi, fa boh, vabbè, allora quanti punti abbiamo fatto, e non sai cosa sta succedendo al tavolo. Il gioco sulla plancia comune è inesistente, perché la plancia comune è semplicemente la
segna punti. Baracconata di regime.
Non è una baracconata, ma è un gioco che non ha nessun senso fare insieme, cioè non ha nessun tipo di valenza, poi tutta roba già vista. Comunque, poi tra l'altro dei problemi proprio di ergonomia, dei problemi secondo me di illustrazione sulle carte, sulle tessere esagonali, per cui tutto il piacere che hai nel costruire il tuo, tra l'altro costruisci pochissimo, perché prendi una tesserina da merda ogni turno, quindi non riesci neanche a fare delle belle combo, una bella, non so, non riesci neanche a espandere sta roba, cioè è piccolissima e i dadini continuano, è tutto pieno di cubi e insomma una roba veramente senza senso, non mi è
piaciuto.
Insomma,
mettetevi una mano sulla coscienza voi che avete fatto sto gioco, perché
allora il gioco più brutto
Jack mi è in acido da 36 ore
roba.
No, dorme la notte e dice
pensando
a
Dice
Park.
No, perché su computer mi piace un sacco costruire i parchi di divertimento, le città, come sapete, Sim City, City Builder, mi
Gaetano,
piace un sacco.
No. Allora Gaetano scrive: comunque a proposito di Rant, ok, War of the Ring, ma io voglio l'intervento di Banda su Rings of Power.
Seguilo su Facebook.
No, Banda fermo.
No, ti prego, perdiamo l'aereo.
Perdiamo l'aereo, ma soprattutto tutto dobbiamo lasciare qua banda perché ci arrestano.
Allora, prima di passare alle tre più belle esperienze fatte insieme, il gioco che avrei voluto provare ma non ce l'ho fatta, il mio l'ho detto, Mosaic, tutta la vita per vari motivi.
E la perla scoperta, anche abbiamo anche il gioco scoperto per caso in fondo all'ultimo padiglione.
Vai.
Che è Sniper Elite, ragazzi.
Sniper Elite,
mamma mia.
Alex aveva parlato di questo gioco tratto appunto dall'omonimo videogame. Io sono sincero, non ho mai giocato.
Possiamo fare un attimo quelli che avremmo voluto giocare?
Ah, ok, vai.
Dai, allora io ho detto, ordine. Allora, Mosaic per me, vabbè, per vari motivi logistici. Ale?
Tra l'altro, scusa, ma Mosaic, Jack, vi giuro, ha guardato quel gioco talmente tanto, l'ha desiderato talmente tanto, ha proprio sofferto.
Ma aspetta, fatto di tutto per dirgli compralo,
non è che è andato ieri e ieri avrebbe voluto giocarlo, è da quando siamo entrati che c'era il Mosaic Colossal Edition lì sullo scaffale che vuole provarlo, quindi
secondo me è 180 parete, no, però vabbè.
Ho appena accennato di Tribes of the Wind che non ho potuto provare, sì. Vi dico Merchants of the Dark Road,
esatto, è vero,
perché
altra cosa, sì.
Tutti quelli che l'hanno provato mi hanno detto guarda che questo è veramente un gran gioco. Purtroppo ce n'era un tavolo solo a Elf Creek e quelle poche volte che sono riuscito a passare era sempre occupato. E quello lì comunque in qualche modo su TTS credo ci sia, quindi lo proverò su TTS.
Per me è Tribes of the Wind, perché alla fine abbiamo provato a camperare in tutti i modi quel tavolo, ma purtroppo ne avevano pochissime copie, avranno avuto due tavoli solo in cui mostrarlo, che onestamente per quel genere di gioco lì avresti dovuto averne 8. Per carità, hanno tutti gli stand, sono grandi uguali, però era un gioco veramente di punta e quindi non siamo riusciti in nessun modo a fare breccia, a trovare un posto. Ale è stato mandato via e purtroppo dobbiamo rimandare l'esperienza quando arriverà in Italia o quando qualcuno lo ordinerà.
Ok, allora adesso andiamo invece con le migliori esperienze fatte tutte insieme. Sono 4 giochi, non sono in ordine perché è impossibile, perché il problema è ci sono dei giochi che sono particolarmente adatti al formato fiera, ci sono dei giochi che hanno beneficiato in maniera particolare, sì. di essere giocati con un tavolo completo, e ci sono dei giochi che non sono stati finiti per ovvi motivi, per cui non è possibile veramente stilare una classifica. Però quello che vi possiamo dire è che la creme della creme di quanto provato insieme è sicuramente questo poker di titoli,
sì.
Quindi vai pure.
Beh,
banda, riprendi da dove ti
sono interrotto. A sorpresa abbiamo trovato in fondo all'ultimo padiglione del disagio, abbiamo trovato Sniper Elite, non mi ricordo di che casa, Ale.
Non mi ricordo, devo controllare.
Un gioco di movimento nascosto tratto appunto dall'omonimo videogame. Io onestamente non ho mai giocato appunto al videogame, ma Ale credo di sì. Ho fatto appunto lo sniper mentre loro facevano le guardie. Immaginate proprio il classico gioco di movimento nascosto in cui però un giocatore è in realtà armato e quindi può anche uccidere i soldati che fanno da guardia da parte dell'altro team, e si muove in una sorta di complesso militare. Cosa parliamo? Seconda guerra mondiale?
Sì, esatto.
In cui ci sono 3 squadre di soldati, la nera, la rossa e la gialla. E attraverso un meccanismo di action selection, il giocatore che guida le guardie deve, diciamo, occupare più caselle possibili per indagare su dove lo sniper sia, prima che questi vada a conseguire 2 obiettivi andando a posizionarsi
su 2 caselle.
Però la bellezza qual è? È che appunto, diversamente dagli altri movimenti nascosto, qui lo sniper ha un sacco di carte pazze, molto molto tematiche, alla commandos che gli consentono, che ne so, nel mio caso lanciavo il sasso e distraevo il soldato che si muoveva in un certo punto, mi toglievo da dov'ero e lasciavo una mina, e lasciavo una bomba che si innescava quando qualcuno degli avversari entrava e esplodeva all'istante, oppure faccio suonare l'allarme e tutti sono distratti, io intanto mi muovo tra di loro. È pieno di queste figate che sono all'interno del gioco veramente fatte molto bene, e anche il meccanismo di action selection delle varie squadre, il modo in cui perlustrano la zona, settori, il modo in cui vanno a ricercare sia nel grande che nel piccolo, e nel modo in cui vanno a usare le abilità speciali dei sono tenenti o sergenti, insomma dei
ufficiali.
Ci sono diversi modi per fare la ricerca e andare a restringere il campo d'azione, per cui quello è molto bello perché avete la possibilità di agire sul grande, sul piccolo e sul super piccolo, e poi ovviamente avete la possibilità di proprio andare a fare la cattura.
Rispondo ad Andrea Domenico Angotti, sì. C'era anche l'espansione, in realtà il gioco non era acquistabile, era preordinabile al loro stand, perché sono ancora in arrivo, sì. Sono in nave e ne hanno alcuni nei punti di distribuzione, quindi era preordinabile in fiera. Questo Lorenzo Messina, sì, questa probabilmente è una delle belle bazze della fiera, cioè sì. Sniper Elite che era posizionato in modo pessimo.
Sì. Era introvabile se non ci finiva
era,
contro.
Cioè, sì. Era comodo per chi entrava, quelli degli addetti al settore che entravano dal padiglione 7, però scomodissimo per il pubblico. Ad ogni modo, questo gioco qua ha di peculiare che il tempo è contro chi sta facendo l'azione furtiva, contro lo sniper, mentre normalmente il tempo è a favore di quelli che sono...
cioè scade il tempo, il tizio è scappato.
È scappato, fine. Invece no, qua tu hai le due missioni da fare, devi fare entro un certo tempo limite, è una bella trovata, ma soprattutto se no sarebbe stato molto banale.
Cioè impossibile.
Sì. Impossibile. Ma tra l'altro ho trovato, siccome a livello di mercato, sia se che voi prendete in esami Dungeon Crawler o altri tipologie di giochi, il sistema della furtività spesso viene un po' bistrattato o non è possibile applicarlo a gioco. Il sistema di furtività di Sniper Elite a me è piaciuto molto. Sì, sì, che non ti puoi muovere nella casella dei soldati, vi dicendo.
E poi devi anche programmare le azioni con testa, perché sì, tu nel tuo turno puoi fare tre cose, ma di tipo totalmente diverso. Quindi devi prima arrivare in un posto, poi aspettare, uccidi il tuo bersaglio e poi ti sposti di modo che nessuno capisca dove ti sei spostato.
Esatto.
È abbastanza tecnico come meccanismo. Il confronto con Mind Management, che è il grande altro gioco di movimento nascosto che abbiamo provato quest'anno, è sicuramente obbligatorio. Vi posso dire dalla parte del reclutatore, dello sniper, che in Sniper Elite chi scappa è molto 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 più in difficoltà rispetto a Mind Management, cioè non te la passi bene, perché ci sono sei soldati, 6 o 9?
Sono
9 soldati in questa plancia che ti vanno a tappare tutte le vie d'uscita, e tu non è come Mind Management che puoi attraversarli senza che loro lo sappiano. Quindi ogni turno davvero sei con l'acqua alla gola e credi che ti prenderanno. Poi, per carità, ovviamente i ragionamenti degli altri giocatori, non sapendo dove sei, alle volte li portano fuori dal,
sì, diciamo che ti senti molto l'ottuso soldatino, sì, che li giochi alla comando, si gira col, sì, punto,
però
di
però hai delle carte, esatto, però posso dire hai delle carte rotte che ti permettono,
beh,
di uscire dalle
posta, se no, sì, mi troveresti, certo, in due nanosecondi, insomma.
Bene, passerei ad Ale. Allora facciamo, vuoi che gioco scegli dei quattro magici? Vuoi continuare a parlare di quello di prima?
Sono quattro, sì, ormai l'ho, sì, citato, sì. Direi che comincio a parlare di The Wolfies della Pandasaurus. The Wolfies è stato Wolves.
Non so, perché sai che poi arriva la polizia.
No, è perché
dalla finestra.
Se lo cercate su VG dovete cercare Wolves. Sì. Ok. È un gioco che vi mette nei panni di un branco di lupi, di una tipologia di terreno particolare, cioè il lupo della foresta, quello della tundra, eccetera, eccetera, eccetera.
Che rappresenta... Scusa, Andrea Angotti sostiene di aver trovato Sniper Elite in un negozio online.
Potrebbe essere, sì, perché sicuramente ci sarà, sì, qualche store che ha fatto incetta di copie Kickstarter e sta rivendendo. Sì. Quindi ci sta perfettamente. Ripeto, in fiera era solo preordinabile.
Vai, allora.
Comunque, sul titolo della Pandasaurus, voi essenzialmente gestite questo branco di lupi, e l'obiettivo è quello di accumulare punti vittoria durante alcune sezioni di scoring che dipendono dalle fasi lunari. Avete una mappa modulare, voi dovete muovervi all'interno di questi territori cercando di accumulare altri membri del pack, piazzare delle tane,
aumentare il vostro range, la vostra velocità di azione,
sì, quindi il numero di lupi che potete spostare contemporaneamente, di quanto li potete spostare, eccetera eccetera eccetera, ottenendo delle maggioranze nelle tile che poi saranno teatro dei conteggi di partita. È un gioco che deve tutta la sua diciamo la presenza in questa classifica al sistema di terreni, che è quello, sì, che comanda il gioco. Voi avete a disposizione 6 terreni di fronte nella vostra plancia personale, e quando voi dovete fare un'azione in un determinato tipo di terreno dovete girare quella tile terreno.
Io non credo che sia spiegabile,
è difficile da spiegare, ma essenzialmente
funziona, da Dio, comunque funziona,
programmare benissimo le vostre azioni. Perché il normale movimento vi occupa un terreno di quel tipo, ma se dovete ad esempio mettere una tana, costruire, ululare per attirare un pack, o convertire o cacciare durante il vostro turno, avete bisogno di 2 o addirittura 3 di quei terreni. E per fare questo dovete cercare di programmare molto bene la sequenza di azione che vi porterà ad avere quelle tile disponibili al momento giusto. È un sistema veramente molto bello, e che l'ho preordinato, ragazzi, già solo leggendo il regolamento io l'ho preordinato, sono andato a prendermi una copia. Per fortuna, perché quando siamo arrivati era già sold out.
No, è un gioco veramente veramente strepitoso.
Ciao Daniele!
Anche perché ha dalla sua la semplicità di spiegazione, in quanto tu quando lo spieghi alle persone... non ci sono arzigogoli, arabeschi o eccezioni, niente, è tutto sulla plancia giocatore. Muovi tot lupi, li muovi di tot, fai questa cosa, fai quell'altra, e tutto sta nell'estendere il massimo di cose che tu puoi fare. O muovi un lupo, ne muovi due, ne muovi tre, ti muovi di tre, di quattro, di cinque, sono tutte cose molto semplici che però messe insieme nel medio e lungo periodo danno vita comunque a una programmazione strutturata molto sì. interessante, e quel meccanismo appunto delle tessere è di un brillante che non, onestamente
non si può spiegare finché non
lo provate, non si può spiegare quanto brillante sia comunque, e semplice posso, quel sistema lì.
Posso dire soltanto che bisogna che lo vediate in azione, sicuramente guardate un video. Un video di gameplay qualsiasi, capite subito come funziona questo discorso del flippare le tessere e capite subito quanto interessante è. E, e poi l'altra cosa è che ovviamente la vostra plancia funziona alla side, quindi più prendete, più prelevate dalla plancia, più sbloccate i bonus.
Se non sono tantissimi, è molto semplice, sono azioni comunque aggiuntive oppure dei jolly terreno da spendere.
È molto semplice.
È molto semplice. Ecco, non c'è a livello di testo, ad esempio, il gioco
non
è
c'è niente,
praticamente
sì. solo sulla plancia.
Ma la plancia ti dice solo che l'azione Aul ha bisogno di due, però
infatti
è
ho detto che il testo è solo sulla plancia.
Per cui sì, regolamento a parte ovviamente, però il gioco in sé è tranquillamente giocabile dato che l'indipendenza della lingua è bassissima.
Poi estetica, componenti, l'indipendenza della lingua è bassissima. Anche i componenti a livello materico sono solidi, bellissimi, veramente un prodotto che attrae. Anche la, ecco, c'è la grande diatriba sulla cover del gioco, perché
a me piace,
a noi fa impazzire, e come vi ho detto nell'ultimo intervento gli editori dovrebbero imparare a fare cover di questo genere, ma abbiamo capito che c'è una scuola di pensiero per cui questo tipo di copertina
non va bene. Uno di quei quadri che vedete nelle piazze cittadine la domenica pomeriggio. No, per carità, è fatto bene, è un po' diverso dal solito, apprezzo.
Sembra uno di quei dei drappi che trovate quando ci sono i suonatori di flauto di Pan in giro, è vero.
Oppure
le copertine dei CD.
Ma sì, oppure il retro di una giacca di jeans di qualche band metal anni 80. Sembra una roba del genere. Però, ripeto, a me fa tenerezza, è bello.
A
però
me ricorda le scene di Naruto in cui qualcuno usa il potere dello Sharingan e gli inquadrano l'occhio e succede il finimondo.
Let's agree to disagree.
Localizzare in italiano The Wolves secondo noi, secondo me sì, perché insomma ho visto un paio di gente interessata.
Ragazzi, arriverà sicuramente. Però, cioè, se non arriva The Wolves non arriva niente, perché se non arriva quel prodotto lì è impossibile che arrivi.
E per rispondere a Alessandro Sciacqua, sì, io sì.
Ti hai provato Hamlet?
Sì, ed è noioso. Però, ripeto, non è un brutto gioco, ma è estremamente
noioso. Sì, anche secondo me. È anche un gioco, io mi sono visto un sacco di gameplay, ma non sono riuscito a provarlo, ma e dopo aver visto 2-3 video di gameplay, onestamente non l'ho messo in priorità e alla fine non sono riuscito a provarlo. Però non lo so, se ti piace quel tipo di meccanica prova a giocare a Keyflower. Secondo me è molto più strutturato, molto più bello, pieno di cose da fare. E invece Hamlet,
Per rispondere un attimo a Alessandro Cortese, ma freddo alla Barony? Non è che sia un lato negativo, ma chi è che ha detto freddo? E soprattutto di che gioco stiamo parlando?
Di Hamlet. Di Hamlet,
Hamlet. No, non è che sia freddo Hamlet, è che fai sempre le stesse cose, mi pare.
Fai sempre la stessa cosa per N turni. La cosa strana è solo che le tile che piazzi hanno delle forme strane, quindi per incastrarle.
E poi è bellissimo da vedere.
Ed è molto bello esteticamente, però l'ho trovato un po' noioso, sinceramente. Però ripeto, non è propriamente il mio.
Invece, Dorf Romantic, secondo me, è molto più immediato. E zero bullshit. È un po' diverso.
Ecco, la durata partita di The Wolves, non te lo so dire perché, ovviamente, non abbiamo potuto fare
un'ora e un quarto,
ma secondo me siamo sui 20 minuti da gioco.
Sì, però secondo me è uno di quei giochi che all'inizio vai via manetta, ma poi quando devi fare le ultime mosse
molto di più.
Ci paralisi d'analisi a manetta, perché è sempre legato al meccanismo di programmazione con le tessere. Cioè, lì davvero una mossa fatta in un modo o in un altro ti cambia tutto, e quindi
Sì, secondo me è molto meccanico, però
poi anche la visione di tutti i lupi tuoi e degli altri in dove sono nella mappa, magari non ti possono circondare.
È molto meccanico, è vero,
ma c'è interazione diretta, quindi ti assicuro non è freddo
ed è molto interessante, perché comunque sei sempre, stai pianifichi tanto.
Io sai che ho trovato delle somiglianze proprio qui in fiera tra The Wolves e Rise and Fall, quello di Bodinger, quello che abbiamo provato, che costruiva, perché anche lì tu avevi solo 6 unità, E facevi delle cose minimali, muovo di uno, mi sposto là, mi trasformo in qualcos'altro, cioè...
Sì, è vero, sono anche Rise and Fall, però Rise and Fall è un prodotto, secondo me, che è veramente tanto indietro ancora, cioè lo vedremo forse nel 2024, per cui secondo me ci saranno anche delle modifiche. Però è un prodotto interessante, guardatevi Rise and Fall se ci sono dei video, non so perché è ancora una campagna che sta cercando.
Avevano uno stand molto piccolo, gli stavano proponendo, diciamo, la versione del gioco allo stato attuale, che tra poco andrà su Kickstarter.
Sì,
ammetto che mentre mi spiegava le regole ero estasiato, almeno dal regolamento. Poi nell'atto pratico effettivamente è di un cerebrale mostruoso, perché lì veramente devi programmare qualsiasi roba ti fuma il cervello.
Però
caspita, è molto bello.
Muovi le unità sulle montagne, i laghi.
Anche
eccetera.
La sola costruzione del setup della mappa è veramente molto bella.
Sì, andatevi a vedere qualche immagine di Rise and Fall. Beh, noi ovviamente vi stiamo dando delle indicazioni, poi approfondite quello che vi sentite, ragazzi. Questo è un podcast, non è che possiamo farvi vedere tutto. Soprattutto perché non avendo la possibilità di fare una regia con le copertine che slide. Facciamo veramente fatica, soprattutto per chi è in diretta. Per chi invece ci ascolterà in podcast, segnatevi gli appunti e andatevi a vedere questi
Fabio.
Titoli.
Fabio, allora, personalmente ti direi, prova a aspettare un attimo, vediamo se esci in italiano. Però se hai occasione,
tu che dici a uno dei nostri ascoltatori, aspetta un attimo che esca in italiano.
Se lo trovi sotto i 50 euro, prendilo, Fabio. Sì.
In 4 è teso, In 4 bisogna essere molto bravi. Vado io e poi chiudiamo con quello che è stata secondo me l'esperienza
più
bella.
Mi faccio da due cose. Sì, abbiamo il parco a mezzogiorno e 20, ve lo dico. Aspetta, ci vuole mezz'ora da qua e dobbiamo ancora fare il checkout ed è domenica. Quindi sappiate che dobbiamo andare.
Non c'è traffico.
No, ci sarà un casino del demonio in aeroporto, ma quello è un altro discorso.
Allora ragazzi, detto questo, siccome ce la dovremmo cavare, devo parlare di Tiletum, che era nella mia top 3 e direi che insomma è stata l'esperienza Eurogame più coinvolgente e senza dubbio quella più adrenalitica, più bella. Abbiamo avuto la fortuna che Daniele Tascini ci ha spiegato il gioco, quindi l'autore stesso, ma al di là di quello, perché io sapevo già le regole e quindi ovviamente la possibilità di sapere perché certe meccaniche sono venute fuori in quel modo lì, perché c'era dietro una filosofia particolare, una volontà dell'autore di far fare al giocatore dei tipi di cose che lui voleva far provare. Tiletum è un gioco che ha funzionato su tanti livelli. Andatevi ad ascoltare il mio intervento, capirete quali sono le caratteristiche fondamentali che rendono Tiletum un gioco molto appetibile per giocatori semi esperti, però tutto si è confermato poi quando vai proprio a giocare, quindi tante cose da fare, ogni turno interessante, strategie che potevano essere diversissime. E beh, ovviamente abbiamo visto solo in realtà un quarto del gioco, perché abbiamo fatto uno solo dei quattro round, ovviamente, perché non potevamo tenere il tavolo due ore.
No, ma anche perché non te lo consentivano.
Non te lo consentivano. Però tutto funziona in modo veramente gagliardo. Soprattutto la cosa bellissima di questo gioco qua è che quando hai tipo 5 punti azione, hai un sacco di punti azione, e quindi quello che fai ti dà la possibilità, quello che scegli ha sempre una conseguenza di una conseguenza molto cinetica, cioè continuate a muovervi, a raccogliere. Ogni turno riuscite o a chiudere un contratto o a mettere giù delle case. Ogni turno c'è una costruzione di qualcosa, non c'è mai il prendo e poi faccio tutto in un turno. No, continuate a fare azioni e ovunque sulla mappa, sulla vostra la plancia, eccetera, continuando a raccogliere piccoli bonus che vi aiutano a ottimizzare ulteriormente, ma di fatto è un gioco che dà grande libertà, molto aperto, dove si può veramente cercare di... non importa se l'avversario ha preso quella roba lì, io posso girarci intorno e fare quell'altra cosa là, per cui non ti si blocca... Cioè, gli avversari ti incasinano.
Il punto è questo, perché la domanda classica è stretto come Marco Polo?
No.
Quindi se vi piace il German stretto alla Marco Polo, all'Agricola, questo non è il gioco che fa per voi. Se vi piace il German di abbondanza, di ampio respiro, che comunque premia il giocatore più bravo, ma non rende la vita un inferno agli altri, questo è un gioco bellissimo, veramente perfetto. Infatti a me è piaciuto da morire, perché non è che io sia un'aquila negli Eurogame, ma qui, anche se tu non fai il turno perfetto, fai sempre una marea di roba e le scelte sono sempre interessanti. e quel meccanismo di pick del dado in cui prendi o tante risorse e poche azioni o tante azioni e poche risorse è veramente formidabile, perché in una qualche forma, quando gli altri ti rubano una certa via di progresso, tu hai sempre altri posti in cui andare per fare cose ed evolvere il tuo motore di gioco.
Tra l'altro, veramente molto bello. I dadi che vengono tirati ogni round, ce ne sono 4, sono 3 per giocatore più 2, quindi c'è sempre abbondanza, c'è sempre... poi potete manipolare il numero del dado, quindi certo. Oh, sono sfortunato, mi serviva quello,
e paghi due monete,
paghi due monete e lo fai, quindi possibilità di manipolare. Tutte le volte che vi serve una risorsa in più, paghi due monete, hai la risorsa in più, quante volte vuoi. Vai al mercato,
sì.
Questo è una cosa, come dire, è un dettaglio, ma fa capire quanto il gioco ti spinga proprio a creare, a fare cose. Se tu vai al mercato e cambi una lana o una qualsiasi merce per un'altra merce, te ne vengono
la
regalate.
La prima volta te ne viene regalata una.
Esatto, quindi esempio, vado al mercato, vendo la lana per il metallo, mi arrivano due metalli. Cioè questo è il tipo di... E infatti l'autore fa, in tutti i giochi German i mercati sono sempre stronzi.
Anzi c'è il ratio tipo di 2-1, cioè ti dai due panocce per avere, non so, un ciocco di legno, qua invece dai un ciocco di legno per...
E via, e qui invece è tipo, e quindi il gioco ti proprio ti prende e ti dice vai, crea,
guardate,
fai.
Il senso che ho avuto io mentre l'autore ce lo spiegava era... Ho capito alla mia età che non devo far divertire la gente, cioè devo fargli piacere questi giochi senza per forza rompergli le palle mentre giocano, senza frustrarli.
Tanto testuale, nel senso anche, cioè sì, proprio sì. Testuale così.
Che invece posso dire, prima di lasciare a Dale la parola, devo dire è stato che io per
no, devo rispondere a una domanda su Mage Noir dopo, al volo proprio.
Sì. Devo dire che il contrasto con Oranienburger Canal, che avevo provato il giorno prima, di gioco di Rosenberg da due giocatori, è devastante, perché Oranienburger Canal è una continua lotta per proprio prendere
calci nei denti,
da
come l'hai descritto,
un mattoncino,
calci nei denti.
Manca sempre tutto in
Oranienburger
Canal. No, io è stato intensissimo, sono stato quasi 2 ore al tavolo con un signore tedesco che
non giocato.
No, eravamo lì.
No, se non
che...
stavo al tavolo, esatto.
Spiega stupenda, spiega fantastica, ma molto, molto impegnativo davvero.
No, rispondo un attimo, sì. A chi? Scusami, Gigi Juice. Allora, Mage Noir, ti dico la verità, l'ho provato, però l'unico vantaggio di quel gioco lì, che io definisco l'ennesimo Magic sfigato, ma non lo dico in senso negativo, dico che ce ne sono una marea in fiera di giochi che cercano di imitare Magic da 30 anni e non ce la fanno.
Quindi sei riuscito a rendere l'accezione positiva,
sì,
di sfigato.
Tutti questi giochi che cercano di imitare Magic puntano tutti su un'unica cosa, l'all in one, cioè non vogliono farti spendere cifre folli e dicono beh, per carità, noi non siamo Magic the Gathering, ti diamo però tutto in una scatola, quindi tu puoi giocare tutto con una scatola. Ma ragazzi, non funziona così nei card game. Cioè, spendi poco, hai pochissimo, perché una volta che tu hai giocato i deck che loro ti danno, li esaurisci praticamente in 2 mesi e dopo non devi aspettare che ti pubblichino qualcos'altro. Quindi comunque sei nel mercato del devo continuamente comprare roba per svecchiare il materiale che ho. Poi dal punto di vista meccanico, ammetto, hanno puntato tutto a ridurre il problema del mana screw, quindi il problema del mana di Magic. Però praticamente un quarto del tempo lo passi a gestire il mana, che il mana, voglio dire, è una roba fine a se stessa che ti serve per lanciare le carte. Cioè, non, ti dà l'idea di grandi rivoluzioni nel genere, ma realmente secondo me non è un prodotto che valga la pena. Poi, per carità, il rapporto qualità-prezzo era anche ottimo, perché per quello che ti danno a quel prezzo lì ci sta. Però se devo prendere un gioco all in one, spendendo poco e che mi duri tanto... Non so, a sto punto prendo Mindbug, lo pago tipo 20 euro e la longevità è stralunga. Ovvio non ho il meccanismo di deck building, chi forge stessa roba non ha il meccanismo di deck building, però vi dico, purtroppo tutto quello che è fuori dal Magic è in realtà qualcosa che soffre tantissimo di una marea di problemi derivati dal fatto che non hai alle spalle un background, gente che sviluppa con delle spalle enormi, e quindi ottieni un prodotto che è semplicemente una deriva di qualcosa di di grosso, tutto
bene, qua, compreso Antibiotic Tactics.
Quindi io personalmente
Riccardo rispondo via commento che chiede di Eleven Autobahn.
Eleven,
rispondo
sì.
Via commento e intanto facciamo andare avanti Jack.
Sì, sì, allora ragazzi,
passiamo al gran finale.
Sì, credo. L'ultimo, quello che è stata per diversi motivi l'esperienza più bella di Essen 2022, che è stato Hit
Pedal to the Metal,
gioco della Days of Wonder, nella mia classifica di top 3, però in realtà era un po', come dire, su quella di tutti,
di Pedersen e Granerud, quelli di 13 giorni e soprattutto quelli di Flamme Rouge.
Ah, Flamme Rouge, sì, ok. Allora, quello che volevo dire, grazie Banda, prima che mi interrompessi, era che perché questa esperienza è stata particolarmente vincente per vabbè, chiaramente la brillantezza del gioco, che è particolarmente adatta a un ambiente di fiera dove bisogna divertirsi subito e dove bisogna iniziare subito a far funzionare quello che c'è al tavolo. Due, eravamo in 6 al tavolo, quindi ognuno aveva la sua macchinina e avevamo fullato il player count, quindi la condizione perfetta. Una spiega onesta, bella.
Sì. Beh, non è che abbia bisogno di chissà che spiega.
Sì.
Sono le regole di Flamme Rouge leggermente più strutturate, no, voglio dire.
C'è più roba, dai.
Sì, c'è lì, più roba, ma il meccanismo è quello.
Sì, sì, cioè. Sì. E lì, quindi, tutto è stato, come dire, tutto si è unito per un'esperienza che secondo me ha veramente spaccato. Ci siamo divertiti un casino. In 40 minuti abbiamo fatto una partita in 6, divertendoci come i pazzi, un giro secco con le regole base. Come vi ho spiegato nel mio intervento di settimana scorsa, il gioco ha tantissimi moduli già dentro la scatola base, tutti opzionali, e chissà cosa arriverà nei prossimi mesi, se il gioco avrà successo.
Ho chiesto, ma al momento non hanno in previsione espansioni. Bisogna, perché ci hanno detto quelli delle Days of Wonder, che in base a come andrà il gioco poi decideranno se espanderlo o meno. Chiaramente
mi sembra
su BGG la gente impazzirà e farà come per Flamme Rouge, si farà in casa tutti i tracciati di questa terra,
assolutamente,
e quindi in print and play troverete qualsiasi tipo di tracciato esistente.
Quindi, che dire, Hit vince questo Essen 2022 per, ripeto, diversi motivi. Prego ragazzi.
No, l'unica para è che bisogna essere almeno, sì, almeno 4 persone.
Almeno 4.
In meno di 4 non ha alcun senso, perché non è come Rallyman GT in cui in realtà
c'è un imma, lo dico io adesso.
No, ok, comunque in realtà tu giochi contro te stesso. Qui invece proprio tu devi, come in Flamme Rouge, devi competere con gli altri, e usando il meccanismo dello slipstream, cioè quello della scia, devi programmare il tuo movimento per finire dietro un avversario di modo da poterlo superare in automatico, specialmente nelle curve che vi pongono dei limiti particolari. La roba bellissima che ho trovato di questo gioco è il meccanismo del surriscaldamento del motore, perché a differenza del ciclismo, qui voi potete spingere il motore oltre i limiti buttando nel vostro deck carte morte, e solo che a un certo punto queste carte morte finiscono, quindi non potete più usare questo surriscaldamento, questo boost che avete. Il problema è che lo pagate, perché chiaramente il motore si surriscalda, e quanto più spingete a un certo punto potreste pescare una mano che per metà è fatta solo di carte morte, quindi dovete scalare le marce per poterle buttare fuori e raffreddare il motore, e questa cosa è resa da Dio, perché voi spingete al massimo la macchina, frenate in curva, scalate la marcia, buttate fuori il calore dal motore e poi riprendete fiato, e vi garantisco che ti sembra davvero di fare questa cosa mentre giochi. Cioè io avevo veramente la sensazione di guidare, arrivare in curva, frenare a manetta, buttare fuori tutto e dopo riprendere fiato. Era veramente fighissimo.
Rispondo al volo a Carlo Alberto Vignali. Hotswan non l'abbiamo provato, ma lo abbiamo acquistato, quindi lo proveremo nelle prossime settimane appena ci arriva. Io sono passato davanti allo stand Into Unknown, c'era una copia in esposizione, però non si poteva provare da quanto so, quindi c'era soltanto lì un po' di materiale, tra cui il monolite bianco, lo scatolone di Eon Stress Pass Odyssey. Su Hit Pedal to the Metal posso aggiungere solo che se giocate in meno di 4 persone ci sono i bot come modulo aggiuntivo, che vi garantiscono quantomeno che i giocatori non si sfilaccino lungo il tracciato e quindi il discorso effetto scia rimanga e si riesca a rimanere più compatti. Nello stand non lo facevano provare con i bot, ma si provava in modo tradizionale, però ecco, c'è questa modalità che sicuramente aiuta a tenerlo insomma legato fino alla fine. È un gran gioco, è veramente un gran gioco di corse. Mi piace molto lo stile delle auto a sigaro, sì, degli anni 80.
No, beh, 60.
60, scusami, degli anni 60. è veramente un gioco notevole.
Credo che temporalmente sia contemporaneo di Flame Rouge, cioè sempre quell'epoca.
Sì, dovrebbe essere giù quell'epoca lì.
Niente, Jack non ha retto, non ha retto al dispiacere di lasciare la fiera.
Sì, no, mi è... scusate. Allora, io direi che mi sembra... Oddio, ragazzi.
Allora, mi sembra che abbiamo detto praticamente tutto. Abbiamo il volo fra pochissimo, dai, dobbiamo scappare.
Citate un ultimo gioco, dai. Tre minuti, un minuto a testa per citare un ultimo gioco, così, senza particolari. Parto io così intanto ci pensate.
Sì, vai.
Allora, Unconscious Mind. Dopo due turni, una eravamo io, un altro ragazzo e due ragazze giovani davanti. Dopo due turni, una si stava mettendo a piangere perché non capiva niente. È un gioco molto affascinante con delle idee strepitose, però un grande work in progress che probabilmente subirà un rework. Secondo me c'è troppa roba dentro, incollata un po' male. Però idee incredibili, se volete saperne di più fatemi delle domande, io vi rispondo.
Eccomi.
Unconscious Mind.
Per quanto mi riguarda invece Deception sicuramente una
Murdering Hong Kong.
Murdering Hong Kong, ragazzi, un gioco assurdo.
Ah, l'avevo pensato.
Ho scoperto che è praticamente il miglior gioco di deduzione.
Jack, vai a bere finché palla banda,
di deduzione, dai. Per Dice Tower.
Ci saluti.
Tant'è che ha ricevuto il Seal of Excellence, sostanzialmente non ne sapevo niente fino a ieri, ma io l'avevo visto ma non l'avevo mai provato. In pratica accade un omicidio, si usa la meccanica del lupo, quindi c'è una persona che fa il
lo scienziato
della scientifica che deve esaminare le prove dopo il crimine,
a bere, per favore,
e lui dice a tutti, come nel lupo, chiudete gli occhi, l'assassino apra gli occhi e mi indichi due carte, perché ogni giocatore in questo gioco ha due set di carte, una che indica l'arma del delitto e una che indica il luogo, le circostanze in cui è avvenuto l'omicidio. Dopodiché tutti aprono gli occhi e quello della scientifica, in questo caso ero io, deve, con un meccanismo di selezione di risposte su delle tavole con domande già scritte, deve aiutare il pool di giocatori a in pratica a capire chi di loro è l'assassino. Abbiamo giocato con 7 persone, quindi abbiamo l'assassino, gli investigatori, e poi abbiamo il complice dell'assassino e il testimone. E devo dire, è stata un'esperienza veramente notevole, perché i ragionamenti che escono nella nebbia di possibilità che si creano con le carte di tutti, le circostanze e le congetture che le persone fanno guardando le carte degli altri giocatori, davvero rendono questa esperienza di gioco di ultra divertente. L'unica cosa è che anche qui in meno di 5 persone, nemmeno metà, cioè 5 escluso il coro,
sì,
quello
della scientifica,
veramente bello.
Non è da propriamente da considerarsi parte del gruppo, no, perché non può fare si diverte, perché come in Beh, Mysterium è quello che insomma suggerisce agli altri,
sì, sì.
Però deve stare fermo,
ruolo critico, in
infatti
realtà.
Jack era la persona meno adatta a fare questa roba, perché lo vedi,
no,
che
beh,
certo
mi
punto,
sono, cioè, mi, bu- mi butta ero, via,
cioè,
Banda si sfogava col cellulare così, e io proprio guardavo gli altri e stavo impazzendo.
Cito uno dei giochi underdog, perché vabbè, sì, Decorum, abbiamo provato io e Jack. È un puzzle game, un gioco semplicissimo, non è un gioco
dove devi discutere per dove mettere i mobili a casa,
bravissimo, sì. Come colorare le pareti di casa, dove mettere i mobili e l'oggettista, praticamente i soprammobili in giro per la casa. È un giochino veramente non è banale, però è un bel gioco, è un giochino molto carino. Alla fine è un puzzle game in cui c'è una sola soluzione per ogni scenario e la dovete trovare attraverso l'incrocio di indizi, però a voi sconosciuti, e l'unica cosa che potete dire all'altro è: se quello che ha appena fatto vi piace, vi lascia indifferenti o vi fa schifo.
Tipo, facciamo un esempio, ridipingo la cucina di verde.
E io gli dico: Jack, è bellissima.
E io,
capito? Oppure Jack, quel colore lì fa proprio schifo. E c'è anche consiglio anche di giocarlo un po' di ruolo, quindi aggiungendo, che so, siete un musicista amante di un determinato tipo di...
No, ma ci sono dei modulini, giocare di ruolo.
Ci sono dentro 20 scenari giocabili da due persone, altri 15 se non sbaglio da 3 o 4, che non so bene come funzionino, e poi c'è un'app che vi genera dei nuovi scenari in modo totalmente automatico. è un gioco veramente...
È un gioco che rompi coppie da... come Fog of Love, Ale.
Ti fa ridere, ti fa molto ridere.
Molto più tranquillo di Fog of Love, meno strutturato.
No, è molto carino.
No, simpatico.
Insomma, avremmo parlato di 20 giochi di From Hell.
Sì, io avrei ancora Pixel Perfect.
Andrea... Non possa mai scrivere, ho capito, gioco in live tutte le settimane con la mia compagna.
Esatto. Sì, più o meno.
Esatto.
Ecco ragazzi, dai, dobbiamo veramente staccare per vari motivi. Comunque l'onda lunga di questo Essen si farà sentire nelle prossime settimane. Forse riusciamo ad avere anche un intervento di Mac in coda a questo episodio.
Vedremo.
Non lo so, non possiamo saperlo.
Mi raccomando, riassumendo, It, Tiletum, Sniper Elite, The Wolves.
Assolutamente, i titoli che sono stati più belli da provati tutti quanti insieme nel corso di 2 giorni e mezzo di fiera. Che dire, un saluto da Jack,
uno da Banda
e uno da Ale,
e probabilmente
anche da Mac.
Grazie a tutti amici e come sempre
ci vediamo dall'altra parte.
Dai che si torna a casa.
Stacca,
stacca. Ci stanno tracciando.